I nostri figli ci malediranno. Di redazione Voce sopra pensiero. Andrea Graziosi, Occidenti e modernità, vedere un mondo nuovo. Il Molino, Bologna, 2023, 216 pagine, ISBN 978-8815-38295-5. Andrea Graziosi, contemporaneista di idee progressiste e vicino alla scuola degli Annales, sveste i panni dello storico per rivolgere lo sguardo al presentare e tentare qualche ipotesi di futuro, offrendo riflessioni utili e spunti d'azione a chi abbia a cuore il futuro della liberal democrazia alle prese con le sfide esistenziali della maturità. Già dal titolo Occidenti e modernità, anche il secondo sostantivo è declinato al plurale, nel suo ultimo libro Graziosi propone di ragionare con categorie nuove per collocare correttamente noi stessi nella mappa della storia moderna e provare a tracciare una rotta per un futuro possibile e sostenibile. Che il nostro mondo sia in crisi è infatti una delle premesse da cui l'autore muove, assieme alla constatazione che al di là di contraddizioni e ipocrisie, esso sia stato più di altri capace di incarnare i valori di dignità e libertà individuale e di offrire benessere a menti e corpi liberi in società aperte. Per agire occorre in primo luogo vedere il mondo nuovo in cui viviamo e per riuscirvi occorre sbarazzarsi di schemi interpretativi invecchiati e sovraccarichi di simboli quali primo e terzo mondo, capitalismo e socialismo, eccetera. Quella di Occidente evidentemente non è una categoria geografica ma intellettuale riferita a una vicenda non unitaria storicamente. Anche il concetto di modernità, nato dalla rivoluzione del XVII secolo, ha sperimentato diversi gradi di vitalità da quando pensatori come Galileo, Newton, Leibniz e poi Condorcet posero il progresso umano al centro del discorso culturale e politico. Per ridefinire il nostro presente in modo neutro, Graziosi propone quindi la nozione di moderno maggiore maturo. Maggiore per distinguerlo da quell'Occidente minore che si è eclissato nell'esperienza socialista sovietica, un mondo anche quello essenzialmente europeo e bianco che ha tentato di interpretare la modernità, quindi di realizzare le medesime aspirazioni di libertà e progresso attraverso una struttura sociale ed economica irrazionale e radicalmente alternativa. Quell'esperienza è fallita in primo luogo per l'assenza di indicatori economici credibili, prezzi, e il conseguente ritardo tecnologico, il ristagno della produttività e la generale tendenza depressiva di sé intrinseche. Le ragioni del trionfo dell'altro Occidente, il maggiore appunto, sarebbero principalmente economiche, tanto che, osserva l'autore, il socialismo è potuto sopravvivere a quel fallimento come modello politico sganciato dal suo paradigma economico e sociale, leggi Cina. Nel secondo dopoguerra il nostro moderno, accelerando su una traiettoria già in essere dal secolo precedente e incardinata sull'industrializzazione, la crescita demografica, l'urbanizzazione, caratterizzata da vivacità culturale, mobilità sociali, di diritti individuali, riesce invece a evolvere. Il moderno maggiore trova il suo baricentro tra i vincitori della seconda guerra, Stati Uniti e il mondo anglosassone, e i paesi usciti indeboliti e sconfitti, ma uniti nella critica al totalitarismo e al nazionalismo e all'aspirazione alle libertà politiche e ai diritti per un'ampia classe media. Si tratta di un blocco dominante, reso omogeneo da un lato dalla forte spinta all'integrazione di quella Europa fuori d'Europa, che erano gli USA di allora, e sul lato degli stati-nazione, soprattutto europei, dall'alfabetizzazione e dal progresso tecnologico, ma anche dagli spostamenti di popolazioni e dalle politiche discriminatorie e genocidarie che ne avevano segnato il recente passato. Pur con queste contraddizioni, nei 30 gloriosi, che seguono la fine della guerra, il moderno maggiore prevale e prospera. Nella seconda metà degli anni 70 entra però in una lenta crisi che si manifesta con la progressiva perdita di prestigio ed egemonia dei modelli politici imperniati sugli ideali liberal-democratici. Il collasso del moderno minore 1989-91, la conseguente autoesaltazione da fine della storia, le velleità dell'esportazione della democrazia alla Bush Junior contribuiscono a nascondere il problema che, secondo Graziosi, diviene palese con la crisi finanziaria del 2008 e politicamente con la decisione del 2013 di Obama di non dar seguito alle promesse di intervento militare in Siria. Se la chiave del successo del moderno maggiore sta nel suo sistema economico, ne consegue che i motivi delle sue attuali difficoltà non siano da ricercare nella crisi del capitalismo come modello, ma verosimilmente nei limiti contingenti allo sviluppo che esso si trova ad affrontare. Limiti che l'autore riconduce all'impennata della denatalità che, contrariamente a quanto si credeva, accompagnano ovunque il raggiungimento di una determinata soglia di maggiore benessere e libertà e all'aumento dell'aspettativa di vita. Di qui l'appellativo maturo a connotare la fase attuale del moderno. La contraddizione che Graziosi mette in luce ai capitoli secondo e terzo è questa. Il successo del moderno maggiore nel mantenere le promesse di progresso e di benessere è stato tale che, entrando nella sua fase matura, rischia di minare per via demografica i presupposti dello sviluppo su cui la stabilità del suo modello si fonda. Incapace di riprodurre al suo interno le risorse umane, cioè le energie, indispensabili alla sua stessa sopravvivenza. La percezione della crisi contraddice la bella favola del miglioramento continuo che ha illuso gli agenti del moderno maggiore. Negli Stati Uniti e successivamente in Europa, la percentuale dei figli che da adulti avrebbero avuto una vita migliore dei propri genitori era del 90% tra i nati negli anni 40 e sarebbe crollata al 50% per i nati negli anni 80. Quanto nel 2024? Adattarsi di colpo ad un'era ad aspettative decrescenti, per dirla con Lush, genera ansia, rabbia, fantasie di complotto tra le nuove classi sociali. Donne e uomini sani e disabili, giovani e anziani, cittadini e semplici esseri umani privi di status si contendono risorse che, divenute scarse, incorrono nel necessario razionamento operato per lo più per via burocratica da uno stato sociale che lentamente muta in uno stato amministrativo, tendenzialmente dirigista e responsabile. Così, dal piano economico-demografico, la crisi, con il suo corollario di pessimismo e diffidenza, si sposta a quello sociale e inquina il discorso politico, finendo per sospingerlo verso sblocchi populistici che rischiano di mettere in questione quel modello liberal-democratico che sta alla base del nostro moderno. Occorre agire in fretta. Il libro di Graziosi è denso di concetti, ricco di dati e riflessioni originali ancorate ad una produzione intellettuale vasta quanto specialistica e ampiamente richiamata. Non ha dunque senso riassumerne oltre le analisi, le conclusioni e le proposte, come qui si è provato a fare con le premesse. È un testo che, offrendo una prospettiva di analisi del presente, parla di futuro in modo necessariamente problematico, un approccio che il lettore di certo non troverà in uno dei talk show dove si esaurisce il dibattito pubblico nostrano.